Buonasera a tutti, tredicesima puntata di 108. Siamo un po' sparsi questa sera, nel senso che io e Pierre siamo al Mind the Gap, nonostante non stiamo facendo una diretta, siamo tranquillamente registrata.
Però è molto bello il Mind the Gap, ci è piaciuto molto settimana scorsa, abbiamo deciso di replicare anche oggi.
Con le cuffie in testa non parlerà, c'è Tony Federico che è venuto a trovarmi direttamente da Berlino e sempre da Berlino abbiamo Matteo Perfetti, ciao Teo.
Ciao a tutti, buonasera, sì, confermo, il Mind the Gap spacca.
Vabbè, tanto Tony cerca di distrarci con donnine nude, con foto di donnine nude sul cellulare. Vabbè, ma noi non ci faremo distrarre.
Noi abbiamo solo il baseball e solo i playoff in mente.
Beh, sì, dai. Basta, se no ti tolgo le cuffie. Voi a casa ovviamente non possono vedere quello che Tony ci mostra, però ci sta cercando di distrarci in tutti i modi, ma noi riusciremo a proseguire. Dicevo, tredicesima puntata di 108, entriamo nel vivo dei playoff proprio stanotte, 2-0, cioè stanotte mentre stiamo registrando. In realtà chi ci ascolta probabilmente saprà già il risultato del primo wild card, ma chi se ne frega. Allora, dicevo, stanotte 2-0-8, primo lancio di Washington National contro Milwaukee Brewers. Gli starter sono Scherzer da una parte per Washington e Woodruff per i Milwaukee Brewers. 0-4 nel playoff dal 2015 o dal 2016, qua secondo me Pierre mi può correggere, per Scherzer, che è sicuramente il pitcher giusto per affrontare
senza dubbio
una partita del genere. Però insomma, le statistiche, l'ultima apparizione nei playoff non lasciano ben sperare i tifosi di National. Dall'altra parte Woodruff, che si è infortunato, è rientrato proprio alla fine di settembre. Io penso che sarà un bullpen game. Sì, giocherà un paio di riprese probabilmente, sì. Woodruff, e poi insomma vedremo gli sviluppi. Però Pier, presentaci tu questo primo wildcard game.
Sì, anch'io do massimo 3 riprese a Woodruff. Dall'altra parte, se è vero che il record di Scherzer nei playoff ultimamente è un po' preoccupante, non ci sarà solo Scherzer per i Nationals a lanciare. Ci saranno, dopo di lui ci sarà Patrick Corbin, dopo di lui probabilmente ci sarà Steven Strasburg, quindi ci sarà questo trio, questo cane a tre teste dei lanciatori dei Washington Nationals. Ovviamente sono all-in, vinci o vai a casa. E i Nationals, che hanno avuto durante tutto quest'anno dei problemi con riferimento alla tenuta del bullpen, sfrutteranno i loro assi, sfrutteranno i loro 3 partenti. Hanno, d'altronde, oggi sono usciti i roster del Wild Card Game, hanno convocato pochissimi rilievi, proprio ritenendo molto probabile che utilizzeranno questi 2 partenti come rilievo per Scherzer. Ovviamente il desiderio, il massimo risultato per i Nationals sarebbe utilizzare Scherzer per un lungo periodo ed eventualmente portarla a casa così senza troppe difficoltà, anche per avere un possibile vantaggio in una serie difficilissima possibile come quella contro i Dodgers. Però ovviamente devono avere a che fare con i Brewers, che sono una squadra caldissima. In verità sono caldissime entrambe. Brewers hanno, dopo l'infortunio di Yelich, hanno fatto un settembre straordinario, lo sappiamo tutti. I Nationals stessi hanno vinto per esempio le ultime 8 partite, sono una squadra che dopo i primi 2 mesi in cui si pensava che fossero persi si sono assolutamente ripresi, e quindi ci sarà questi 3 lanciatori dei Nationals contro i battitori veterani dei Brewers. Preoccupavano gli infortuni di Ryan Braun e di Lorenzo Cain, sono entrambi nel lineup e sarà necessario che queste presenze veterane, come quella di Grandal, come quella di Moustakas, riescano in un certo senso a ottenere la valida al punto, nel momento giusto, perché sarà difficile fare dei punti contro questi lanciatori qui. Dall'altra parte i Brewers sul monte di lancio dovranno affidarsi a quello che ha funzionato in tutto questo mese e che li ha trascinati ai playoff, ossia il bullpen, uno dei migliori della Lega, con Drew Pomeranz, che è diventato un ottimo giocatore a coadiuvare Josh Shader come closer, con Brent Suter, che da quando è tornato da Tommy John Surgery ha una ERA di 0,49, lo stesso Peralta e lo stesso Junior Guerra. E quindi sembra che si possa profilare una lotta tra quelli che sono i grandi assi dei Washington Nationals e il bullpen dei Milwaukee Brewers. Sicuramente sarà una partita molto divertente e una partita, verrebbe a dire, da tripla, anche se il pareggio ovviamente non è possibile. In stagione i Brewers ne hanno vinte 4 su 6, ma si sa che i risultati della regular season contano il giusto.
Teo, possiamo dire per una volta che non abbiamo portato sfiga ai Brewers? Forse è l'unica puntata in cui Teo non ha partecipato, e questo potrebbe essere un indizio. Però avevamo detto che nonostante l'assenza di Yelich per il finale di stagione e poi per gli eventuali playoff, i Brewers potevano comunque aspirare a, appunto, almeno arrivare al Wild Card Game. Ce l'hanno fatta, secondo te in che condizione arrivano?
Arrivano in un buon momento di forma, stanno rimontato. Alla fine parlavamo appunto un paio di puntate fa di come fossero indietro, avevamo fatto quell'analisi della National League Central. Erano 6 partite di distacco da St. Louis, 4 dai Cubs, insomma sembrava non fuori dai giochi, però quasi. L'infortunio di Yelich sembrava avergli tagliato le gambe, e invece hanno ripreso vita, hanno fatto un ottimo settembre, sono ritornati in Leeds per la wild card, l'hanno conquistata, addirittura potevano arrivare a pari con St. Louis e giocarsi ieri lo spareggio. Non è stato così perché St. Louis ha vinto e si giocano questa wild card a Washington, non facile, contro un Mad Max che è Mad Max, e ci proveranno. Secondo me in questa partita secca una mazza come quella di Yelich, la mancanza di una mazza come quella di Yelich,
non è che devi ripetere le cose che abbiamo detto 3 puntate fa quando tu non c'eri, te lo dico.
Però ci ascolta anche.
Però ci ascolta.
quello che intendo è che se ti trovi in una situazione di basi piene sotto di 3 punti, per dirti, e c'hai un 10 in battuta, fa tutta la differenza del mondo, ecco. Poi magari ci stupiranno i Brewers, però non è così facile senza il loro MVP.
Vabbè, ai nostri bracket ci arriviamo fra un attimo. Prima però, Teo, devo lasciarti la parola. Intanto ti chiedo, so che hai cambiato casa, so che la tua connessione fa schifo, cerca in qualche modo di migliorarla, perché ci sono state un po' di interferenze durante il tuo primo intervento, si è sentito comunque tutto. A te...
Mi dispiace, ragazzi.
No, ma vai tranquillo. Noi siamo nel casino tra i tifosi della Juventus e dei personaggi che giocano a freccette e ubriachi marci. Comunque, ma non è questo...
Ecco, non mi sono nemmeno visto la Juve questa sera.
Ti mandiamo un abbraccio e chi se ne frega. Allora... Pier si è giocato la faccia, perché quando i nostri ascoltatori sentiranno questa puntata avremo già il risultato della partita tra National e Brewers, quindi
verificheranno quante puttanate ho detto.
Bravissimo, invece non potranno farlo, perlomeno non nell'immediato, relativamente a Tampa Bay Oakland A's.
Non potranno farlo perché si gioca di mercoledì, sempre alle 2:08, questi strani orari della Major League Baseball, e abbiamo un Charlie Monton che prenderà la pallina sul monte di lancio per Tampa Bay, che non si gioca il suo effettivo asso, che sarebbe Tony Snell, rientrato non da molto da un infortunio, bensì sceglie di mandare Charlie Morton, e un Charlie Morton che sta facendo un'ottima regular season, una ERA di 3.5, una whip di 1.8, quindi insomma colpire la pallina contro Charlie è molto complicato. Però nelle ultime 7 partite un calo da parte sua, con una ERA che si alza a 4.19 e un record di 3-1, che è male assolutamente, però comunque rispetto al 16-6 della stagione completa è una media un po' più bassa. Dall'altra parte invece abbiamo un Sean Manaea, che anche
super
lui rientra...
acquisto delle mie ultime settimane del fantasy, così, anche se ormai il periodo del fantasy è finito.
Perfetto. Rientra da un infortunio alla spalla, da poco e rientra in maniera perfetta. Era l'asso che mancava a Oakland. Io sinceramente mi sarei aspettato anche un Mike Fierce sul monte di lancio, però gli Oakland Athletics decidono di mandare Sean. 4-0 il suo record, ripetiamo, rientrato da poco dall'infortunio alla spalla, e una ERA di 1.21, mentre una WHIP di 0.78. ovviamente le partite giocate da Sean sono molto meno rispetto a quelle di Charlie Morton, però insomma un rientro come si deve, quindi prende lui il monte di lancio. I due team sono trascinati da Matt Chapman da parte di Oakland, che è molto caldo nell'ultimo periodo, sta battendo con un 310 media, 2 home run e 6 RBI nelle ultime 7 partite, ma stiamo parlando di quasi una quarantina in stagione, quindi indiscutibile. Hanno un ottimo bullpen con Hendrix e Trivino su tutti, ma anche braccia giovani tipo quella di Luzardo, Treinen.
Ricordiamo braccia giovani per i campi. Scusa, però anche se non ci sei è un po' come se fosse un live questo. Devo intervenire a dire delle cazzate, Teo, cioè devo spezzare, capito? Devo spezzare.
Grazie.
Vai.
Grazie che mi spezzi così. No, quello che volevo dire, l'anno scorso Hendrix aveva iniziato il wild card game, era lo start del wild card game contro i New York Yankees, e
più opener che starter
erano andate. Opener, esattamente, anche perché ha lanciato solo un inning e le cose non sono andate troppo bene, visto che al secondo lancio contro Judge la pallina è finita subito fuori dallo Yankee Stadium. Questa proverà a chiuderla la partita, non ad iniziarla. Ovviamente dipende da come andrà la prestazione di Manaea, però secondo me Oakland, anche con il fatto che ha il fattore campo, quindi si giocherà all'Oakland Coliseum, conquistato anche questo l'ultima giornata grazie alla vittoria di Toronto contro Tampa Bay, secondo me questo è un passo in più rispetto all'anno scorso, e quindi le mie percentuali sono 55 per Oakland e 45 per Tampa Bay Rays. Tampa Bay che comunque ha dimostrato tutta la stagione di essere una squadra tosta, di avere le armi a disposizione su tutti Austin Meadows, arrivato da quella folle, se si può definire, trade con Pittsburgh per Archer assieme a Glasno. Meadows che nelle ultime 7 partite sta battendo con una media molto alta, addirittura di 370, non ha segnato molto perché batte, se non mi sbaglio, in lead off, però in stagione sono 33 gli home run, 89 le RBI, comunque sono numeri molto importanti. Assieme a loro, assieme a Austin, abbiamo comunque un ottimo supporting cast formato da Sogard, arrivato a metà stagione, Kiermaier molto veloce, comunque Aguilar non dimentichiamoci, anche lui è arrivato a fine della trade deadline. Comunque è un mix di velocità e potenza che potrebbe piegare le braccia a Oakland.
Va bene, arriviamo al momento dei nostri bracket. Adesso non la facciamo troppo lunga, altrimenti ci mettiamo un quarto d'ora. Io vi chiedo le vincenti. Allora, innanzitutto vi do le mie vincenti e vi chiedo di prendere le vostre. Ok, facciamo il giro come i bambini. Prima io, poi Pier e poi Matteo Perfetti. Allora, Tampa Bay Ace vincono gli Ace, che quindi vanno a giocare contro Houston e perdono. Dall'altra parte, Minnesota Yankees, vedo vincenti New York Yankees, quindi Yankees alle World Series. Andiamo nella National League. vincenti i Nets contro i Brewers, Nets che però poi non sopravvivono ai Dodgers. Dall'altra parte, in altro division, vediamo, cioè se lui scontra Atlanta, io do vincente Atlanta e lei batte Atlanta. Atlanta e New York si scontrano alle World Series e chi vince? Beh, ragazzi, per me vincono i Dodgers con MVP Ryu.
Hyunjin Ryu.
Esattamente. Pier, tocca a te.
Allora, nel mio wild card ho i Rays vincitori contro gli Ace nel wild card game. Se non fosse perché gli Ace ormai sono quattro partite consecutive che quando c'è vinci o vai a casa le perdono. Hanno perso nel 2012 e nel 2013 con i Tigers, hanno perso gli ultimi due wild card game. E poi i Rays mi sembrano un tantino più forti sul monte, perché trascinati appunto da Morton, che se non fosse per i due degli Astros sarebbe lì a giocarsela per il Cy Young. Tra Milwaukee e Washington do vincente Washington, sempre per il vantaggio sul monte di lancio. Division Series, Yankees vincitori contro i Twins, ma non senza difficoltà.
Qua esce il tifoso paraculo.
No, non è tifoso paraculo.
Non giustificare, Yankees vincenti contro i Twins, andiamo avanti.
Non senza difficoltà, se dovete giocare qualcosa, amici scommettitori, giocatevi l'over, peraltro, su questa serie. Invece Houston si sbarazza facilmente dei Rays. Dall'altra parte i Cardinals battono a sorpresa gli Atlanta Braves, ma i Dodgers riescono tranquillamente a vincere contro Washington. Championship Series, Houston batte New York e St. Louis batte Los Angeles.
Veramente, non c'è fine alla paraculaggine. Addirittura Houston batte gli Yankees 4-0. Manca solo che dica questo.
4-0 non lo so, 4-0 non lo so. World Series, Houston Astros contro St. Louis Cardinals, vincono gli Astros in 5 partite.
Cioè, addirittura Houston St. Louis tu hai messo come
Houston St. Louis come World Series. Sì, a sorpresa. E vincono gli Astros in 5, MVP Jordan Alvarez.
Ci sta. Teo, a te.
Bello. Allora, io dico American League Wildcard Game lo vincono gli Ace, che avanzano contro Houston e prendono mazzuolate. Dall'altra parte invece l'altra Division Series, dico Yankees, ma neanche non senza difficoltà.
Un altro. Meno male che sei tifoso di Boston.
Championship Series invece la vincono gli Astros, perché sono troppo forti, che arrivano alle World Series. Dall'altra parte Washington batte Milwaukee per il Wild Card Game. Los Angeles riesce a battere i Nationals, ma
con difficoltà. Non senza difficoltà.
Sì, anche secondo me non è così facile per Los Angeles, ma ce la fa. Atlanta invece ara St. Louis, va in finale contro Los Angeles e faccio l'alternativo, ci arriva alle World Series.
Sarebbe una bella
alle World
cosa,
Series, però, alle World Series però in 6 partite Houston te la porta a casa.
Quindi abbiamo due Houston sostanzialmente e un Dodgers. Ci fermiamo qui con i bracket.
Ti do anche MVP.
Ah sì, certo, scusami MVP. Teo, certo, assolutamente.
Alex Bregman.
Alex Bregman. In realtà tutti noi della redazione di 108 nel B Italia abbiamo fatto i nostri bracket, verranno pubblicati, così almeno ci potrete prendere per il culo per il resto della nostra vita.
Ma chi fa il bracket migliore cosa vince?
Una birra al Mind the Gap.
Ah beh.
Beh, sti cazzi. Allora, torniamo un attimo, ma qua è solo proprio un accenno alla regular season, alla fine della regular season. Sì. Giusto per ricordare ai nostri amici ascoltatori, ma che lo so, questa è una roba tipo la Mike Bush, ma amici ascoltatori. Vabbè, che tristezza, si vede che sono vecchi.
Amici ascoltatori.
Che Pete Alonso ha ritoccato il record di fuoricampo per un rookie, battendo il 53esimo, se non sbaglio alla penultima partita di regular season.
Alla penultima, sabato. Sì.
Ok, mentre Verlander ha toccato quota 3000 K, sì, ma in una maniera un po' particolare, con un wild pitch, sì, e con il battitore che è arrivato in base. Ed è stata solo la terza volta nella sua carriera che gli è capitato di registrare un K con questa modalità. Quindi, sì, insomma, io ho twittato così, mai banale, quando ho trovato questa statistica. Insomma, è particolare. Volete dire qualcosa su questi due splendidi, sì, giocatori? Tra l'altro, uno super giovane e uno che non è a fine carriera.
È uno veterano che, no, però con questa, con una stagione come questa, credo che abbia ufficialmente
prolungato
il biglietto per Cooperstown. Per
vabbè, ma quello credo che non ci fossero dubbi.
Beh,
però...
sì, magari sì, magari ci arriverà nel la prima, il first ballot, okay. Hall of Famer, ci può stare. Pete Alonso, niente, cosa c'è da dire? Il record
è diventato, Teo, nota, è diventato un Hall of Famer Pete Alonso nel frattempo, da settimana scorsa.
No.
Ogni riferimento ai commenti della scorsa puntata è puramente casuale.
Pete Alonso, stagione da record, stagione da sogno, e chissà se sarà ripetibile, no? Vinto l'Home Run Derby, ha portato questo record del fuoricampo per il rookie ed è diventato la faccia di questa franchigia dei New York Mets, ancora più di DeGrom. Loro hanno un grandissimo asso in DeGrom e degli altri ottimi lanciatori in rotazione come lo stesso Syndergaard, ma come Pete Alonso è diventato la faccia della franchigia dei New York Mets non sembra che ce ne siano stati giocatori negli ultimi anni. L'anno scorso, esattamente a un anno dal momento in cui Pete Alonso batteva il suo 53esimo fuoricampo, c'era David Wright che si ritirava, lo storico capitano dei Mets. Un anno dopo, 30.000 persone e oltre erano a City Field a guardare una partita inutile dal punto di vista della classifica e tutti a gridare "Let's go Pete, let's go Pete", per vedere Pete Alonso che è diventato il nuovo idolo della folla. Un giocatore che oltre ad essere logicamente fortissimo, ad essere carico di un sacco di potenza al piatto, è uno di quei giocatori che, a differenza di Tim Anderson, di cui si diceva settimana scorsa "non guardo il baseball perché è noioso", è un vero nerd del baseball. Si è appassionato al baseball con i White Sox che vinsero la World Series nel 2005, con Paul Konerko e compagnia bella. Ogni volta che fanno le domande a qualcuno su Root, Gehrig, compagnia bella, lui conosce tutto della storia dello sport. E quindi può diventare davvero un giocatore simbolo della franchigia dei Mets e soprattutto quella pietra angolare dalla quale i Mets possono far ripartire una loro rinascita per tornare a vincere. Quest'anno poi ci saranno quest'off season ci saranno delle decisioni da fare dal punto di vista manageriale
qua,
per i Mets.
E qua arrivano i dubbi. E qua arrivano i dubbi. Teo, vuoi aggiungere qualcosa?
Non sei obbligato. No,
silenzio da Berlino.
Da aggiungere non c'è da aggiungere nulla. Semplicemente il fatto che Pete Alonso ha fatto una stagione fantastica e non sono l'unico cui ha stupito. Lo dicevo settimana scorsa. Io mi aspettavo un rookie wall, a un certo punto un calo, qualcosa, insomma, invece non è arrivato. Ha stupito tutti quanti e vabbè.
Bella
stagione di Pete.
Bella storia, qualcuno ha definito appunto il nuovo re di New York. Sarà un po' eccessivo, però.
Attenzione, a dire
il nuovo re del Queens, diciamo, dai.
Che esce subito. Va bene, Teo, partiamo con te. Diamo i nostri premi per la stagione: MVP, miglior lanciatore, Cy Young e Rookie of the Year. Partiamo dall'American League. Tu chi hai messo come MVP?
MVP Mike Trout, indiscutibile.
Mike Trout anche per me.
Il Trout anche per me.
3 su 3. Ovviamente Cavatton avrebbe tirato fuori qualche nome esotico, però fortunatamente non è vero. Questa sera per la prima volta. Ma sì, esatto, lui avrebbe detto Brett Garner perché a settembre ha fatto
27 fuori
Capriole, ha tirato i colpi con la mazza sul dugout e poi ha detto che non era stato lui, insomma, cose del genere. Però
gli stanno fiscando le orecchie, dai.
Esatto, lo abbracciamo e ci tornerà con noi settimana prossima. National League, Teo, chi hai?
Cody Bellinger.
2 su 2?
Io c'ho Christian Yelich.
Vinciamo noi. Tifosi Red Sox vincono contro tifoso Yankees abbandonato a se stesso. Andiamo al miglior lanciatore, Cy Young Award per l'American League. Sempre Teo.
Io.
Teniamo questo giro.
Vai di Justin Verlander.
2 su 2.
Sì, io tiro la monetina Verlander call, ma esce testa su Verlander, anche perché ha la no hitter. L'unica cosa che ha in più è la no hitter.
Vedi Teo cosa succede quando li isoli. Poi stanno dalla nostra parte.
Si uniscono
al gruppo. Per la National League invece
per la National League, Eugene Ryu.
Io devo essere sincero, voto Ryu perché se lo merita. Però DeGrom,
DeGrom se lo merita di più. L'unica sfiga di DeGrom è di giocare nei Mets, in una squadra che quando c'è lui sul monte non fa un punto neanche a pagarlo oro colato, anzi platino. Considerando che le vittorie nel baseball non contano.
Ma scusa, non sono quelli che hanno Pete Alonso.
Sono quelli che hanno Pete Alonso, sono gli stessi. Però Pete Alonso quando c'è DeGrom sul monte non so.
Non batti.
Guarda le tipe nel pubblico.
Pensa quanti fuori campo in più avrebbe potuto fare Alonso se non ci fosse stato DeGrom.
Però vince la.
I Mets hanno anche un.
Vai.
I Mets hanno anche un altro problema che si chiama bullpen, tra l'altro. Quindi DeGrom non può lanciare sempre complete game.
Va bene. Rookie of the Year American League,
Jordan Alvarez.
Sai che anche qui io sono tra Vladimir Guerrero Jr. e Jordan Alvarez. Ti dico perché Vladimir Guerrero Jr., perché ha iniziato la stagione, cioè Alvarez è arrivato un po' dopo, quindi ha giocato meno partite, ne ha giocate tantissime, perché adesso chiedo a Pier, quando è che è arrivato esattamente Alvarez? Io non ricordo il
mese. Giocato, se non sbaglio, 69 partite, una cosa di questo tipo.
Ecco, capisci, a metà stagione, ricordavo bene, non volevo dire una stupidata. Capisci che se devo dare un premio alla stagione, lo voglio dare a Vladimir Guerrero Jr., che ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, però poi insomma tutto sommato ha giocato una stagione che ha rispettato le aspettative altissime. Dimmi.
Andre, guarda che se non mi sbaglio Vladimir Guerrero Jr. è arrivato massimo 2 settimane prima di Jordan.
Un po' prima. Non ha giocato dall'inizio, vero, con precisazione puntuale.
È arrivato intorno ad aprile, se non erro.
Per me ha perso un paio di settimane, non di più. Facciamo il primo mese, non di più.
Io ho votato Alvarez, cioè voterei Alvarez per il semplice motivo, per due statistiche. OPS di 1099, l'altro rookie che aveva avuto un OPS così alta, Shoeless Joe Jackson, stiamo parlando dei White Sox,
1910, sì, di al 10 in avanti.
Medie 300 media battuta, 400 OBP, 600 media bombardieri, prima di lui Ted Williams. Con queste statistiche non puoi non vincere il, indipendentemente da quante partite hai giocato.
Vero, anche perché comunque il campione non è piccolo. National League?
National League, dico
Pete Alonso. Abbiamo detto tutti Pete Alonso.
Anche perché Tatis si è fatto male.
Dimmi.
Tatis si è fatto male, povero Tatis, io sono un suo grande fan. No, da te mi aspettavo Mike Soroka.
Beh, in realtà nella seconda parte di stagione Teo è un po' calato,
È calato,
Sì, perché la prima parte di stagione è stata impressionante.
Super, è arrivato dopo 2 mesi che aveva un ERA di 1.20 o roba del genere.
Bravissimo.
Pazzesco.
Poi per assurdo, quando i Braves hanno dato l'allungo, lui è stato quello
che è calato un attimino. Certo.
Si è ripreso nel finale di stagione, però ecco, se devo guardare anche qui la stagione nel complesso, Pete Alonso, 53 fuori campo, il record, eccetera eccetera. Probabilmente ci sono, lo stesso Tatis Junior che citavi tu, se fosse arrivato fino in fondo, ma anche per quello che ci ha fatto vedere fino a che non si è infortunato, è sicuramente uno dei primi tre rookie della National League. Però alla fine, ecco, diamo il premio alla stagione. Allora, secondo me, i 53 fuori campo di Pete Alonso bastano.
Sono poi un numero storico, non solo per un rookie, voglio dire, anche per la stessa franchigia dei Mets. Il record dei Mets era 41, voglio dire, lui è arrivato a 53.
Vabbè, ha stracciato. E anche qua interroghiamoci, facciamoci due domande, diamoci 4 risposte. Va bene, questa puntata è molto veloce, anche perché essendo solo in 3 riusciamo ad andarvi agili. C'erano solo i wild card game, abbiamo tenuto... Cioè, abbiamo voluto parlare di proposito su di quello senza fare troppi viaggi, perché vogliamo aspettare, facendo il podcast tutte le settimane ce lo possiamo permettere, vogliamo aspettare un attimino lo sviluppo dei playoff. Vi abbiamo dato comunque il nostro bracket, quindi ci siamo giocati la faccia. È arrivato Matteo Serafini che vuole dire qualcosa dei Kansas City Royals. No, Teo, guarda che te lo dico, 5 minuti abbiamo finito, siamo stati velocissimi. Questa sera è qui. abbiamo parlato di Wild Card Game, abbiamo fatto il nostro bracket, abbiamo gli MVP e tutto, però in tre è veloce. Questa sera siamo in tre e siamo velocissimi. Vabbè, immagino gli ascoltatori che sentono una discussione tra me che ho un microfono e Matteo Serafini che parlava.
Vogliamo, sì. Vogliamo il bracket di Matteo Serafini.
Cioè, vogliamo il bracket di Matteo
allora,
Serafini.
Vabbè, ve lo leggo.
Sarà
aspetta,
postato.
Aspetta,
no,
ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Se mi date un secondo, poi c'è la top 9, ovviamente, di Pierre per chiudere la puntata. Allora, eccolo qua. Oakland Athletics e Washington Nationals sono le squadre vincenti per il wild card. Poi Yankees e Astros per i Division Series, Cardinals e Dodgers dall'altra parte, Houston e Dodgers arrivano alle World Series, vincono gli Houston Astros e Springer è il l'MVP.
Beh, questo è un bel bracket.
È un bel bracket. Si vuole vincere $250,000 messi in paio. Pensate che io ho giocato.
Manca solo la residenza negli USA.
Ecco, io ho giocato Ryu proprio per Teo Serafini.
Ah, come mai?
Perché lui è stato il grande sponsor del lanciatore per tutta la stagione. Allora, quando ho fatto il mio bracket, ho detto: ma se vinco i Dodgers, facciamo che Ryu sia l'MVP. Due shutout nelle World Series. E come fai poi a non darglielo? E come fai a non dare a me i $250,000? Ricordiamo che nel gioco della Major League bisogna prendere anche i punti e gli home run.
Sì, i punti totali segnati in tutti i playoff e i fuoricampo segnati alle World Series, forse.
No,
fuoricampo segnati
no,
in tutti i playoff e i punti delle World Series.
Bravissimo, sì, esatto. Sì, più sì, vabbè, sì. Le partite con cui si gioca, cioè
con
le
cui
partite,
vince
le partite con cui si vince la World Series,
eccetera. Esatto. Quindi è un po' più complicato di così.
ma perché i playoff sono.
Però noi $250,000 ce li sentiamo
non li buttiamo.
No,
non
assolutamente, li investiamo. Li investiamo in Tony Federico.
Poi adesso stasera vincono i Brewers e i nostri bracket vanno.
Ma io infatti temo che i bracket crolleranno già dopo il primo wildcard game.
Già stasera crolleranno.
Woodruff complete game.
Prima ancora che il pubblico possa ascoltare questa puntata, quindi
esatto. Meglio così per noi. Ok, top 9.
Possiamo
nine,
ancora cancellarla.
Sì. Esatto, possiamo cancellare e registrare, tanto 30 minuti è una roba veloce.
No, infatti.
Top 9 di Pierre e di MLB Italia, perché sì, ricordiamoci che Pierre ormai fa parte della famiglia anche di 108, però è nata questa collaborazione tra il nostro progetto, che è un attimino più specifico, e invece MLB Italia, che è sicuramente il portale di informazione principale per le Major League Baseball in Italia. Così ti ho fatto anche un po' di sponsor.
Una bella marchetta che non guasta mai.
Di che cosa ci parli questa sera? Perché io non me lo ricordo.
Stasera facciamo un po' di storia recente. Siccome il giorno dei Wild Card Game parliamo dei top 9 momenti dei Wild Card Game. Non ce ne sono stati tanti, ce ne sono stati giusto 14, quindi molti di questi momenti li conoscerete già. Partirei al numero 9 con...
Scusami, quindi una top 9 seria?
Una top 9 seria per una volta.
Male, molto male. Squadre che vincono, squadre che perdono.
Sì. Partirei con il numero 9, Giants contro Mets 2016, Bumgarner contro Syndergaard, fantastico pitching duel, Bumgarner non subisce una valida nei primi 5 inning, Syndergaard mette 10K in 7 inning senza subire un punto, la partita arriva 0-0 al nono, ma la cosa per la quale si ricorda più questa partita, chi l'ha decisa? Connor Gillaspie, uno che in carriera ha una OBP di 304 e una media di 251. Uno sfigatissimo che ottiene il fuoricampo decisivo al nono contro Jeurys Familia. E questo è il numero 9. Al numero 8 l'abbraccione di Javier Baez contro Arenado. Te lo ricordi? Era solo l'anno scorso. Ricordate? Pari all'11esimo, prima e seconda per i Cubs. Una grounder sulla terza base. Baez abbraccia Arenado per evitare che Arenado tiri sostanzialmente il doppio gioco. La cosa divertente è che c'è stato uno che ha twittato il tempo dell'abbraccio, secondo Statcast, è durato 1,23 secondi, l'abbraccio più lungo della stagione, secondo Statcast. Al numero 7 la rissa del 2015 tra i Pirates e i Cubs. C'era già della tensione pregressa tra le due squadre e la tensione è stata amplificata dal fatto che Jake Arrieta sostanzialmente non aveva fatto vedere una palla ai Pirates in quella partita lì. Arriva 4-0 per i Cubs al settimo e va in battuta Jake Arrieta, nella National League ovviamente il lanciatore va in battuta, Tony Watson lo colpisce e si arriva a questa specie di rissa con le panchine che si svuotano, i bullpen che si svuotano, eccetera eccetera. Un solo espulso, Sean Rodriguez, che lo si vede poi successivamente nel dugout a usare come punching ball un barile di Gatorade, in una cosa che è diventata famosa poi nel, è diventata famosa quell'anno, è diventata anche virale. Al numero 6 ci mettiamo il fuoricampo di Gregorius, Yankees Twins 2017. C'erano gli esperti che dicevano: questa partita per gli Yankees dovrà essere un bullpen game, bisognerebbe farla giocare solo dai rilievi. Girardi ai tempi disse: no, facciamo partire Severino. Severino durò 0.1 inning e fece abbastanza schifo in quella partita contro i Twins, e quindi furono costretti di fatto ad utilizzare il bullpen. Dopo un primo inning, una parte del primo inning disastroso, questo fuoricampo di Gregorius da 3 punti ha fatto esplodere letteralmente lo Yankee Stadium, ed è il singolo momento da quando è stato creato il nuovo Yankee Stadium, anche maggiormente rispetto a quando gli Yankees hanno vinto la World Series nel 2009, è stato il singolo momento in cui lo stadio è esploso in maniera maggiore. Al numero 5 ci mettiamo il triplo di Jackie Bradley, D-backs contro Rockies, sempre il 2017. Una partita assurda, punteggio altissimo, come d'altronde ci si poteva aspettare da queste due squadre e da quello stadio in particolare. Arizona avanti 6-5 nel settimo, 2 out. Jackie Bradley era un rilievo che non era mai andato in battuta nella sua vita, era lì costretto a battere perché avrebbe dovuto lanciare l'inning seguente. Pensavano di cavarsela i Rockies, di poter rimontare magari contro lo stesso Bradley. Infatti avevano messo l'esterno sinistro e l'esterno centro cortissimi, quasi a dire: ma questo non la batterà mai lontana. Invece ha battuto una palla, l'ha battuto questa pallina con nonostante uno swing orrido da non far vedere nemmeno, cioè non fatelo vedere ai vostri bambini lo swing di Jackie Bradley in quella partita. Ha battuto una palla che però si è caduta fra l'esterno sinistro e l'esterno centro, che sono dovuti andare a raccoglierla fino al muro, è diventato un triplo ed era game over per i Rockies. Al numero 4 ci mettiamo la partita di Zach Britton 2016, Baltimore Orioles contro Toronto Blue Jays. Zach Britton, che raramente per un rilievo si è visto una stagione così dominante, aveva subito 4 punti in tutto l'anno ed era un candidato al Cy Young Award. La partita era sul 2-2 all'undicesimo e Buck Showalter, siccome era in trasferta, siccome non era una safe situation, non l'ha fatto mai lanciare, è rimasto sempre nel bullpen e addirittura fatto lanciare al suo posto il mancino Ubaldo Jimenez, il mancino scarso tra parentesi Ubaldo Jimenez, contro il destro Encarnacion, ovviamente pallina in orbita, walk off home run. Poco tempo dopo hanno chiesto a Britton su Twitter se questa maglietta, avevano comprato una jersey di Britton con la patch post season Baltimore Orioles, gli hanno chiesto: senti, ma questa maglietta è stata utilizzata in partita? Britton ha risposto con un laconico no. È molto molto divertente. Al secondo posto Cueto 2013, il Pirates non andava nei playoff da 21 anni. Johnny Cueto era l'asso dei Cincinnati Reds, favoriti in quella partita. Fuori campo di Marlon Byrd scatena il pubblico che inizia a gridare contro Cueto, contro Cueto. I fan cantano, Cueto si distrae, la pallina gli cade prima di effettuare il lancio, la raccoglie da terra, lancia, fuori campo di Russell Martin. Partita sostanzialmente finita, vincono i Pirates. Al secondo posto la partita dell'infield fly, primo wildcard game in assoluto 2012, Cardinals in vantaggio 6-3 sugli Atlanta Braves, 2 uomini in base, 1 out. Batte un pop Andrelton Simmons, il pop cade tra lo shortstop e l'esterno sinistro, all'esterno sinistro, in pieno esterno sinistro, ma l'arbitro chiama l'infield fly. L'infield fly sostanzialmente è una regola per la quale c'è l'out automatico. Proteste, cose lanciate in campo, tutto quanto, espulsioni, eccetera, eccetera. Però l'out resta e alla fine i Cards vinceranno questa partita, i Braves non riusciranno più a rimontare. La cosa divertente dell'infield fly game è che quello stesso arbitro che aveva chiamato l'infield fly in quella partita, Sam Holbrook, sarà uno degli arbitri che arbitreranno la serie di NLDS tra Braves e Cardinals anche quest'anno. Vedremo come sarà accolto ad Atlanta questo arbitro. Ma ovviamente al numero 1 ci mettiamo la rimonta dei Royals, anche per far contento il nostro Matteo Serafini.
Così, anche se non ha partecipato, l'abbiamo citato. Abbiamo citato la sua squadra.
Sì, sì, sì. 2014, 4 punti sotto rispetto a Oakland all'ottavo inning, un singolino di Alcides Escobar fa iniziare il carosello delle basi rubate contro il povero Derek Norris, che non aveva braccio, era entrato al posto di un del catcher infortunato, sì, Giovanni Soto. Lester che se tirava in prima base la palla andava a finire sostanzialmente nel dugout, quindi hanno rubato come se non ci fosse un domani. Il pareggio è arrivato nel nono dopo una rubata di Jarrod Dyson con una sacrifice fly. Gli Ace erano a loro volta passati avanti nel dodicesimo inning, ma ancora una volta base per ball su triplo di Hosmer, singolo di Christian Colon, un altro giocatore sostanzialmente sfigatissimo che aveva giocato solo 21 partite quell'anno, un'altra rubata dello stesso Christian Colon e poi il singolo di walk-off di Salvatore Perez per una partita assolutamente incredibile. Speriamo che quest'anno i Wild Card Game ci diano altrettante emozioni.
Va bene, su questa, sulla top 9 si chiude la 13ª puntata di 108. Non mi resta che salutare l'uomo da Berlino, Matteo Perfetti.
Ciao a tutti ragazzi, buona serata.
Pier, come al solito è stato un piacere, noi adesso ci beviamo un paio di birre prima di andare a casa.
Why not?
E vabbè, un saluto anche da Andrea Ghezzi, non prendeteci in giro se abbiamo sbagliato tutto il bracket, è così che deve andare. Buoni playoff a tutti quanti.